Buonasera signore e signori, stiamo per trasmettere Boarding Pass Live, il programma più vagabondo di Radiofonica. Restate in ascolto.
Dall'officina di Ponte San Giovanni, come ogni lunedì, Boarding Pass Live! Buonasera a tutti, cari ascoltatori! Siamo tornati, come ogni lunedì, ad allietare il vostro inizio settimana. Io sono Giuseppe La Sola e con me i miei cari, carissimi compagni di viaggio. Stasera faremo a meno di Francesco... Francesco Minici, Francesco Anima, ma sono in compagnia degli altri, del resto della combriccola, che vi vado subito a presentare. 200 grammi di tacchino con contorno di fagioli, 2 scatolette di tonno, 1 uovo, 500 grammi di pasta, 2 mele e una crostata. No signori, questo non è il cenone di Capodanno, ma è un normale pasto consumato da quest'uomo pressoché quotidianamente. Quando suona la chitarra, però, tutti con le orecchie drizzate. Lui è Francesco Terence Petricca!
Buonasera a tutti, ragazzi. Che dire? Hai detto tutto tu. E questo applauso te lo sei meritato proprio perché ogni volta ti capisci con queste presentazioni che sono davvero fantastiche. Ma come fai? Come te le inventi?
Mi vengono dal cuore, ragazzi. Quando penso a voi è semplicissimo.
Cuore!
Tra l'altro stasera la sua voce era un'impressione che ricordava vagamente quella di Mike Buongiorno. Quando ha detto amici ascoltatori, non so se l'avete colto.
Siamo tutti figli di Mike.
Siamo tutti figli di Mike.
Ora veniamo a lei, l'unica e per fortuna direi voce femminile del programma. Veri Victoria le farebbe un baffo, più incisiva di una iena, più sexy di Belen Rodriguez, più scatenata di Moira Orfei. Lei è Sara Cucciolotta Marzo!
Buonasera carissimi ascoltatori, io lo sapevo che prima o poi questo cucciolotto sarebbe uscito.
E poi magari lo spieghiamo pure questo cucciolotto.
E poi lo spieghiamo.
Aspetta,
perché
tu ti preoccupi per cucciolotto e non ti preoccupi per Moira Orfei,
cioè
io
ma dai,
sarei preoccupato per Moira Orfei.
Ma dietro Cucciolotto c'è tutta una storia da raccontare che sveleremo più tardi ai nostri cari ascoltatori.
Esatto, ma veniamo subito al nostro sommario, una delle novità di quest'anno. Vi informiamo subito su quello che è il contenuto della trasmissione. Allora Sara, andiamo subito con questo sommario.
Allora, innanzitutto partiamo con quello che è l'ospite del giorno. Come voi ben sapete, noi ogni settimana ci occupiamo di un paese. E questa settimana, questo lunedì, noi torniamo in Europa. Settimana scorsa, se ricordate bene, siamo stati in Libia, quindi in Africa. Questa volta torniamo in Europa.
Ah, hai finalmente capito dove è la Libia, perché la scorsa settimana ancora non era perfettamente chiaro.
Ho studiato, io ogni volta dopo il programma studio,
bene,
perché mi interessa il programma, però un po' dopo, diciamo. Questa è la volta del Portogallo.
Esatto, il Portogallo. Ed esattamente andremo nella ridente cittadina di Guimarães, che scopriremo dopo assieme al nostro ospite che vi presenteremo
più tardi. Il nostro tema che lanciamo ora ogni settimana, ogni lunedì, cerchiamo di trattare un tema attinente al viaggio. E il tema che abbiamo scelto questa settimana e su cui ce ne saranno delle belle da raccontare, secondo me.
Dopo grandi sforzi mentali.
Dopo tantissime, un brainstorming che non potete immaginare, ragazzi. Telefonate, minuti wind sprecati per scegliere il tema. 2 secondi. Allora, il tema di questa settimana è quello che riguarda gli inconvenienti di viaggio, le disavventure che capitano a noi viaggiatori. Quante ne possono capitare? Da aver dimenticato qualcosa a casa, inconvenienti con i voli, i treni e così via. Ecco, ebbene, voi siete qui per ascoltarci e per dirci la vostra. Quindi vi ricordo il contatto Messenger, diretta@radiofonica.com, e anche il nostro gruppo su Facebook, esatto. Gruppo di Boarding Pass Live. Potete scriverci sulla bacheca e insomma riferirci le vostre esperienze.
E noi siamo stati talmente bravi questa volta che prima della puntata abbiamo caricato delle foto di Guimaraes sul gruppo di Facebook proprio. Così potete rendervi conto dei luoghi, andando chiaramente comodamente sul gruppo, potete rendervi conto dei luoghi di cui parliamo. È vero, e poi continueremo ancora perché non mancherà la musica dal vivo del nostro Francesco Terence Petricca, e poi avremo l'ospite che ci parlerà del suo Erasmus, perché l'Erasmus che ha fatto. Ma intanto iniziamo subito con la nostra musica.
Un po' l'orario della nostra trasmissione. Questa sera il nostro aereo virtuale è decollato come ogni lunedì e sta planando, sta sorvolando la terra di José Saramago, la terra di Luis Figo, la terra della rivoluzione dei garofani, la terra che ha visto il nostro ospite fare una delle esperienze probabilmente migliori della sua vita, l'Erasmus. Parlacene un po', com'è nata l'idea, com'è nato il Portogallo, perché questa esperienza?
Innanzitutto Davide, il nome del nostro ospite.
Buonasera a tutti, mi presento, sono Davide De Vergori. Buonasera a tutti i radioascoltatori o web ascoltatori, ancora c'è questo dibattito in questa auletta colorata, non si sa ancora.
Radio web ascoltatori, radio così non facciamo torto a nessuno.
Esattamente. L'Erasmus io la consiglio a tutti, fa niente che ti rallenta la laurea, non fa assolutamente niente.
No, perché? No. C'è Federica, si è già laureato. siamo... Accelera.
La te che ormai l'opinione comune delle persone è: ah, vai in Erasmus, quindi vai a cazzeggiare.
No, sì, no,
voglio dire,
no.
Purtroppo siamo costretti anche a studiare, purtroppo, perché sennò sarebbero 6 mesi totale cazzeggio. È sicuramente un'esperienza che ti segna, soprattutto per chi, diciamo, non è mai stato fuori di casa. L'impatto è un attimino brusco, perché non vai fuori di casa in Italia, vai fuori di casa direttamente, certo, in Europa, certo. E quindi...
Certo, lo sappiamo e ne abbiamo parlato veramente tante volte.
Ma spiegaci come mai sei finito proprio in questa cittadina, che non è una, certo, delle città, diciamo, più conosciute o più grandi del Portogallo, che è Guimarães, pronuncia. Come mai è stata una scelta mirata, oppure non c'erano altre possibilità e così via? Spiegaci come mai proprio,
allora,
Portogallo,
cara Sara,
e Guimarães.
Se qui ci fosse un portoghese ti sputerebbe in entrambi gli occhi, perché Guimarães, qua cominciamo con, ecco, la notazione storica del, certo, Portogallo, è una delle città più importanti del Portogallo, è una delle città più conosciute, certo, proprio perché da Guimarães partì la rivoluzione per liberare il Portogallo, perché loro hanno avuto una specie di fascismo, insomma una dittatura che è stata in Portogallo fino a 40 anni fa. Quindi, mm-hmm, da Guimarães è partita la rivoluzione, tant'è che uno dei monumenti più importanti di Guimarães è appunto un edificio sul quale si legge "A chi nasce un Portogallo", che si trova nella piazza principale, nella una delle piazze principali di Guimarães. Io ridevo sempre con mia sorella del fatto che Guimarães è esattamente formata da due piazze. Una volta che le hai viste entrambe,
hai finito di
vedere Guimarães, perché è una città piccolissima, bellissima, certo, consiglio veramente a tutti. Quindi la scelta di andare in Portogallo è stata una scelta, come dire, piuttosto obbligata, perché purtroppo quando ho fatto domanda per l'Erasmus ero ancora uno studente dell'Università del Salento, okay, quindi le mete da scegliere erano limitate. Esatto.
Ecco, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa sera abbiamo un problema, non abbiamo una salentina, bensì due, quindi no?
Esatto, e direi che questo non è un problema, se non un vantaggio, è, esatto, un punto forte della trasmissione questa sera.
La concentrazione di salentini più che elevata, direi.
Io vorrei ricordare poi un'altra cosa ai nostri ascoltatori, sì, perché... Ecco, una delle caratteristiche di Sara Marzio è quella di confondere la conformazione del Salento con quella dell'Italia. Lei è convinta che il Salento sia a forma di stivale, no? Che quindi l'Italia sia Salento, che tutti parlino salentino. Ed è per questo che noi comunque la prendiamo in giro a volte, penso anche giustamente, no?
Non solo Sara, comunque.
Non solo, ah, è poi una caratteristica di tutti i
salentini.
Ok.
Io mi trovo spesso a parlare in dialetto, tant'è che le persone che mi circondano mi devono ricordare che chi mi ascolta non è salentino.
Forse non capisce.
Esatto. Tutto munno è Salento o qualcosa del genere?
Qualcosa del genere.
Siamo salentini dell'umunno cittadini, ma noi siamo qui a parlare del, okay, Portogallo. Oggi non stiamo a dilungarci sulla nostra bellissima, splendida, meravigliosa terra, che già lo sanno tutti. Okay. Continuiamo a parlare del Portogallo.
Esatto, chiudiamo questa tristissima parentesi salentina.
Esatto,
ragazzi. Un saluto comunque a tutti gli amici che ci scrivono da Lecce, provincia.
A quanto pare, spero che stasera siano in molti, perché mi sono divertito un po' a spargere la voce. E invece vorrei continuare su questo filo guida, perché una cosa molto curiosa della lingua portoghese, sì, è proprio l'affinità con il dialetto salentino.
Ah, strano!
Ah,
vedi che c'è un po' di Salento qua.
Esatto,
vedi.
Ti pareva. I nostri ascoltatori salentini.
Perché anche il catalano assomigliava al salentino.
Ah, sì, no, pure il catalano.
Anche lo svedese.
E
svedese.
Anche il rumeno. Anche il rumeno, vedi?
Sì,
comunque parlaci di questa affinità, ecco.
Cioè, tutti i salentini sapranno che abbasciu, sì, vuol dire andare in basso. Ora, abbasciu, ecco, è un classico termine portoghese che vuol dire andare in basso. Ma questa è una delle tante cose che mi viene. Per esempio anche la parola cazzarola.
Sì.
Che
esiste in portoghese cazzarola?
Non esiste cazzarola, esiste cassarola, che vuol dire pentola. Ora, se tu vai a spulciare il dialetto salentino, vedrai che la parola cazzarola vuol dire appunto pentola. Ora, questa è una delle poche, diciamo, affinità che però io mi divertivo a cogliere, perché dico, è impressionante.
Cioè, va bene, insomma, dovevamo parlare del Portogallo e di Guimarães, ci siamo finiti a parlare del Salento.
Come al solito, vabbè.
I misteri della comunicazione.
Le origini non si discutono.
Allora, ma torniamo sulla nostra cara, amatissima Guimarães. Allora, io spulciando sul web mi sono accorto di una cosa. Ho trovato comunque dei commenti molto, molto, molto positivi, no? Su Guimarães. Unforgettable experience, Very Nice City, cose insomma di questo tipo. Allora la domanda mi lascia spontanea: ma perché non la conosce nessuno sta Guimarães?
Oh, non la conosce nessuno perché è una cittadina molto piccola. Ora, la persona più colta possibile del Portogallo potrebbe conoscere Lisbona e Porto.
Certo.
Coimbra è molto difficile. Ora, voglio dire, Guimarães ci saranno 15.000 abitanti. Voglio dire, è normale che non la si conosca.
Quanti? Hai detto 15.000? Beh, aggiungene altri 145.000 e fai Guimarães, okay?
160.000.
No, è assolutamente.
Finalmente abbiamo un ospite colto con noi.
Perché vedi, noi non siamo scemi, ma in realtà
lo siamo.
ci informiamo.
Allora, ma piazziamo proprio geograficamente Guimarães. Ci troviamo nella parte nord del Portogallo, nella provincia di Minho, distretto di Braga.
Esatto,
no?
Bravissimo.
Come tu, caro Davide, ci ricorderai. Ed è una città conosciuta, come dicevi prima, perché è andata di pari passo con il risveglio, con l'orgoglio nazionale portoghese, no? Esatto. Infatti nel 1139 il primo re del Portogallo, Don Alfonso Henrique, fece di Guimarães la prima capitale del Portogallo. Quindi è famosa proprio per questo. E questo accompagna proprio la nascita dello spirito nazionale, portoghese. Guimarães inoltre è nata, possiamo dire, come un convento. Da Mumadona Dias, no? È partito tutto da un convento. Mumadona Dias era la zia del re Ramiro II. E la storia è iniziata praticamente in questo modo, perché il re donò proprio questo convento a sua zia, e da qui poi, la città si sviluppò, divenne un centro importante di pellegrinaggio, e torneremo sul tema del pellegrinaggio dopo, i nostri ascoltatori poi capiranno perché. E insomma, proprio spinto dal pellegrinaggio, Guimarães è sorta, insomma, attorno a questo convento. Quindi
Giuseppe, ti ringrazio per queste note storiche, voglio dire, delle quali mi illumini. Perché voglio dire non, io, diciamo, di Guimarães non ho proprio badato.
Non sai una mazza,
storico.
Ecco.
Okay. Diciamo che non hai il background storico, ma avrai un altro background culturale. Qualcosa ce la saprai dire,
culturale,
Davide.
Culturale, esattamente.
Tra l'altro, dobbiamo dire che ognuno di noi ingaggia ospiti e cose varie. Davide l'ho portato io, non perché è salentino,
no,
però...
Nessuno
Sara,
ha pensato questo.
Posso dirti una cosa? Sei particolarmente affascinante questa cosa.
Ecco, continuiamo con le... Allora, sappi, mio caro La Paglia...
Perché Sara è diventata rossa?
No, sappi, mio caro La Paglia, che questa sera avrei tante belle storie da raccontare sul tuo ultimo Halloween. Quindi...
Io tornerei più che altro sul nostro argomento. E allora, abbiamo detto Guimarães, città del nord del Portogallo, vicina al confine con la Spagna, no? E sappiamo quanto ci tenga questo paese il nostro Francesco Terence
Pitrica.
Con la Galizia. Specifichiamo, la Galizia, no? E Guimarães è anche patrimonio mondiale dell'UNESCO, no?
Sì, come immagino sapete. Sia per il centro storico,
esatto.
e per il castello, perché sono veramente i fiori all'occhiello della città. Ma ribadisco, non sono solo i fiori all'occhiello, ma sono l'unica cosa che può guardare quella città, perché, e ciò mi torna a far strano, i 160.000 abitanti, perché la cittadina era veramente, veramente molto piccola, cioè in mezz'ora della città era veramente tutta.
Beh, un po' come Perugia fine, no? Basta veramente una giornata per girare tutto il centro, e però comunque 150.000 anni fa.
Mezza giornata, è più che abbondante, ti siedi anche a gustare uno dei piatti tipici.
Oh, che bello!
Di cui parleremo più in là. Appena senti la musichetta, capisci che è arrivato il momento, svegliamo tutto subito.
Anche perché poi ci viene fame, non sappiamo cosa mangiare, voglio dire.
Esatto, tra parentesi... Devo dire ai nostri ascoltatori che il nostro ospite Davide si è presentato affamatissimo dopo una sessione di pesi in palestra. È venuto qui con i suoi paninazzi tipicamente salentini. Vabbè, comunque. Nutriti, giusto.
Grazie.
Il tempo di una canzone.
Grazie mille.
Ti piacciono i Foo Fighters?
Come no?
Beh, fateli piacere, altrimenti.
Non hai scelto. Where you off to with that head of yours? Is there somewhere you should be?
Was it something that I said the time I held you down and told you it's not you, it's only me? Maybe. Don't take what I don't need. Don't say what I don't need. Don't wait, you'll silence me. You'll see what you're up to now. Your mirror is gone. Is there someone you should be? Did you think I was just fooling around with you? But don't take what I don't need. Don't say what I don't need. No way you'll silence me. No way hide from me. You'll see. And tonight I thank the stars as I count my lucky scars for everything you've given me. And all the words I gave to you, something borrowed, something blue. If you want them back, I'll give it to you. Give it to you.
minuti, secondo appuntamento stagionale di questa che è la terza annata di radiofonica.com. Questo è Boarding Pass Live, questa nostra agenzia di viaggi, questo nostro aereo virtuale che vi porta ogni lunedì in giro per il mondo. Viaggiamo, giriamo per tutti i continenti e oggi siamo a Guimarães in Portogallo, questa ridente cittadina del nord, di quella che una volta era chiamata la Lusitania dai romani, no? Infatti ecco, il nostro ascoltatore non sapeva neanche questo, va bene, certe facce che sto vedendo questa sera.
Preparatissimo, mica li scelgo per caso, io faccio un test di ignoranza e poi li faccio venire, perché sennò...
positivi.
Esatto, prima di andare avanti però io volevo ricordarvi che ieri sulla 7 siamo andati in onda noi di radiofonica.com. Quest'anno è stato creato un forum, un nuovo format, un programma che si chiama Universication, composto da 12 puntate. Ogni puntata ha un singolo tema, nel nostro caso la libertà, e doveva essere curata da ciascuna, che fosse TV o web radio universitaria. Nel nostro caso parlando di Perugia, perché è un programma dedicato totalmente all'università e curato totalmente dalla, appunto, come dicevo prima, dalla web radio del Post. Siamo stati protagonisti, ecco, con interviste a professori, a ragazzi per strada, abbiamo comunque girato dei video, è andata veramente molto bene, vi consiglio di seguirlo. L'orario, ecco, è un po', come dire, non fruibile per tutti.
Sì, diciamo, rimane un po' in terza serata.
Esatto.
Se avete la possibilità, se soffrite di insonnia o avete la possibilità di restare alzati fino, diciamo, all'una e mezza anche, e seguitelo, perché è un format carino, interessante, e poi, insomma, è bene anche dare spazio a questi nuovi programmi, no?
Esatto, esatto, anche se effettivamente l'università è un tema molto attuale, quindi magari sarebbe auspicabile piazzare questi programmi in fasce orarie più...
Senz'altro, però c'è il Grande Fratello.
Esatto.
non possiamo pretendere.
Va bene, bene. Questo comunque va all'interno di quella che è la crescita di una web radio universitaria come radiofonica.com, che ricordo è stata creata proprio, ha mandato in onda i primi programmi solamente nel marzo del 2008, insomma, nel marzo dell'anno scorso, quindi siamo, a me piace dire che siamo sempre una radio in crescita. Ma comunque ritorniamo al nostro ospite, Guimaraes. Allora, io sono un turista, vado in giro per la città, cosa mi consigli di vedere? Caro Davide.
Allora, nella speranza che tu possa arrivare col treno e non con l'autobus, perché con l'autobus ti ritrovi esattamente in periferia e la città è mal servita. Allora, e ti spero, e spero per te anche, che non arrivi lo stesso giorno in cui arrivai io, che stava diluviando, e poi mi spiegarono che, insomma, il Portogallo funziona un po' così, che un giorno di sole e 30 di pioggia, più o meno funziona così. E quindi tu sei un turista. Allora, la città, ripeto, ci metterai un paio di ore a visitarla tutta.
Benissimo.
Però sicuramente ti dovrai soffermare, farai una passeggiata nella circonvallazione, se così la possiamo chiamare.
La circonvallação.
Circonvallação, esattamente. Questa credenza che i portoghesi parlano tutti così è fantastica. Che, diciamo, circumnaviga il centro storico. E circonvallazione che passa per le due piazze principali, che è Praça Tural, dove si può trovare un sacco di pasticcerie, molte cose. La città è curatissima innanzitutto, cioè circondata da verde, da piantine ovunque, tu vedi veramente certi tulipani che spuntano.
Oh, che bello, questo è un po' quello che manca, esatto, in Italia molte volte, no?
A Perugia infatti mi sembra un attimo di rivivere la situazione, perché vedo verde ovunque, quindi...
Questa è una cosa che noi italiani magari non sappiamo sfruttare, ci viene rimproverata un po' da tutti, cioè abbiamo un patrimonio mondiale incredibile, sì, però comunque non curiamo quello che abbiamo.
È un po' il dilemma.
Esatto.
Insomma, ci troviamo su questa circonvallazione, siamo in Praça Tural, la piazza è praticamente circondata da negozi, ha una fontana al centro, non ha niente di architettonico, diciamo, di ben visibile. Quindi prosegui la tua passeggiata a piedi su quello che è un viale alberato, bellissimo, perché ci sono le panchine, ti puoi sedere, ti puoi tranquillamente riposare, e da entrambi i lati il traffico scorre in maniera abbastanza agevole.
E, sì, sì.
E niente, poi ti puoi infiltrare nel centro storico. Centro storico che presenta la piazza principale, che è la
sede della vita,
esatto, della vita
quotidiana e anche notturna,
di cui parleremo chiaramente.
Esatto, beh, sì. Più notturna che quotidiana, circondata da bar ovunque, perché certo, il classico portoghese è la classica persona che si deve sedere al bar, si deve prendere la sua brava Super Bock, che è la birra classica,
sì,
del,
sì,
posto.
Sì, conosciamo.
Esatto. E niente, siamo nella piazza principale, che è Praça de Oliveira, è una piazza famosissima, infatti quando penso si inserisce Guimaraes nel motore di ricerca, penso che esca questa piazza con questo albero al centro, con questo arco che è di fronte alla chiesa, la chiesa più famosa. E poi niente, si prosegue in questa architettura molto caratteristica del nord del Portogallo e anche parte, diciamo, della Galizia,
sì,
perché
sì,
è un'architettura molto molto particolare, E Guimaraes è essenzialmente strutturata come una collina, nel quale picco appunto strategicamente, come sempre succede.
Insomma, quello che sto immaginando fino a questo momento, no? È una città tranquilla di giorno, ma di sera, cosa succede la sera?
I portoghesi hanno un problema, i portoghesi si alcolizzano come tutti gli spagnoli. Ecco, diciamo che la penisola iberica da questo punto di vista è fusa. Cioè non c'è distinzione tra Portogallo e Spagna da questo punto di vista. Esatto. E quindi ripeto, la vita notturna invece è più che movimentata. Perché io chiesi, ma quali sono i giorni in cui si esce in questa città? Perché in Italia, mercoledì, venerdì e sabato, va, cioè, da domenica di riposo, va, no.
Non c'è. Loro disse, ti risposero, qui non si esce il lunedì.
Esatto.
E lì hai capito. E lì hai capito che
non si esce.
Non si esce il lunedì. E lì hai capito, che bene.
Che praticamente potevi uscire qualsiasi giorno e trovare la piazza, perché... E tutti i portoghesi hanno questo stile di vita, non si chiudono nei pub, anche perché io non ne ho visti tanti pub classico, sì, ci si può sedere, ma si riversano nelle piazze anche se sta diluviando, si riversano nelle piazze e tutti a bere, a parlare, a chiacchierare, sì, per carità, interpretano la serata in questo modo. Il problema è quando arrivano le 2 o le 3 di notte, perché ripeto, i portoghesi bevono di positivo. Ecco, purtroppo l'alcol
può fare brutti scherzi, no?
Può fare brutti scherzi.
Come sa la nostra Sara, che è una chiara grande alcolizzata, no? Lo sappiamo.
Ora, ragazzi, devo dire, sono 5 giorni, 5 minuti e 5 secondi che non bevo.
5-5-5, quindi dovrei bere 5.
Dobbiamo festeggiare. Questo sto cercando di smettere. E Giuseppe mi sta aiutando in questo momento.
E poi, ecco, uno dei propositi del nuovo anno di Boarding Pass Live, dato ecco che l'anno scorso, comunque nelle stagioni passate, abbiamo forse ecco, abbiamo ceduto un pochino parlando delle così. Di donne.
Quindi, no,
diciamo,
ma perché?
Che siamo stati tacciati di maschilismo da una parte non proprio cioè non proprio favorevole del nostro pubblico, dei nostri ascoltatori. E quindi la nostra proposta è, Giuseppe, qual è?
La nostra proposta è quella di non parlare più di donne in questo
parliamo
programma.
Di uomini.
Parliamo di femmine.
Ecco, quindi la nostra prossima domanda è: come sono le donne portoghesi?
Perfetto. Allora, come rispondevo a tutti le persone che ovviamente mi chiedevano, mi facevano questa domanda, perché voglio dire, Erasmus è sempre collegato, diciamo, alla vita brava.
È collegato
dire,
a tante cose.
E sì, la classica domanda è: come sono le portoghesi? Uh-huh. E io a tutti rispondevo: le portoghesi sono insipide.
Ecco. Sono insipide?
Insipide.
Che cosa significa?
Cioè, non sanno dei niente, okay, come diremmo noi salentini, essenzialmente. Tradotto, non sanno di niente.
Hanno un sapore distintivo.
Okay. Esatto.
Sottotitoliamo Davide.
Ora, la fortuna del Portogallo è quella di essere gemellata con il Brasile.
Sì.
E le brasiliane
invece
sono molto salate, pepate e tutto quello che vuoi, insomma, sì, ecco. Sì. Quindi l'indubbia frequenza brasiliana, diciamo, che fa...
Risolleva un po' il livello delle insipide portoghesi.
Esatto,
ecco.
Esatto. Perché tutte le portoghesi che ho conosciuto non mi hanno assolutamente colpito.
Ah, ok. A questo punto la domanda è d'obbligo, ma le portoghesi non ti hanno colpito, ma tu hai colpito.
Beh, ecco, voglio dire, ecco, non posso rispondere a questa domanda perché il radio web ascoltatori in questo momento...
Ok, la prendiamo per un nì, questa qui.
Potrebbero rimanere scioccati, diciamo, scioccati, ancora nella fascia protetta.
Nella fascia protetta, esatto.
Va bene, va bene.
Speriamo di rimanerci. Comunque,
abbiamo ancora un'ora per parlarne, quindi.
Perfetto, va quindi, bene. Allora, rifammi questa domanda quando vuoi. Avrò modo di risponderti. Comunque, le mie amicizie erano più che altro amicizie Erasmus,
è chiaro.
E quindi ho avuto modo di conoscere persone da tutta Europa. Le mie due migliori amiche erano due tedesche.
Tedesche?
Tedesche. Yeah. No, quelle sono siciliane, non so tedesche.
E Giuseppe è siciliano, anche se lo nasconde, non ne va fiero delle forze della sua Sicilia. sicilianità come noi della nostra.
A proposito di Germania, comunque, una delle prossime puntate di Boarding Pass Live sarà proprio dedicata al paese teutonico. Quindi, se siete interessati, se vi piacciono i Würstel, se vi piace la birra, insomma, venite.
I crauti.
Se vi piacciono i crauti, ecco, no, oppure tutto assieme, ecco, seguiteci su radiofonica.com.
Perfetto, e quindi ripeto, ho fatto più che altro amicizie Erasmus, molte ragazze polacche, sì, molte ragazze ceche, certo, dell'Est Europa.
Non dovevamo parlare di donne quest'anno, quest'anno
no. Dire,
ma amici maschi non ce l'avevi?
Amici maschi, il mio unico amico maschio, e qui mia sorella sarà sbellicandosi delle risate, era il mio coinquilino, un quarantenne, ah, insegnante di storia e filosofia, portoghese di nome Porfirio.
Ah, beh, adesso mi spieghi come mai sei finito a vivere con un quarantenne insegnante di storia e filosofia?
Ecco, cioè, questa è una bellissima domanda.
Perché non è così usuale per uno studente Erasmus, no?
Io direi, esatto, di raccontare diciamo, l'odissea di Davide nel trovare la casa, perché io ho conosciuto Davide, ma ho conosciuto anche sua sorella, che mi ha detto: ma com'era la casa che aveva prima in Portogallo? Viveva in un garage, beh, mi ha detto sua sorella. Ora, sentiamo l'altra campana, l'altra versione.
Sentiamo l'altra campana. L'altra campana, ahimè, più che dire che questo garage era ben arredato, voglio dire, perché alla fine, cioè, due bagni, la wireless.
Comunque era un bel garage.
Era un bel garage. Cioè, l'unico problema è che puzzava un po' di umido, che la mia stanza non aveva la finestra.
E che
la mattina alle 8:30 mi svegliavo con i rumori della macchina e delle persone che scendevano a prendere la macchina, classiche, insomma, di chi è in un garage. Però voglio dire, non ci soffermiamo su questi particolari.
In fondo era solo in fondo era solo la tua stanza, era solo il posto dove vivevi, trascorrevi la maggior parte del tempo. Quindi, lasciamo bene un particolare.
Tra l'altro, salutiamo tua sorella che lo stesso anno faceva l'Erasmus anche lei in Portogallo, a Lisbona.
Esatto.
Quindi
ha una famiglia internazionale, veramente, una famiglia Erasmus.
Facciamo l'Erasmus, ma dai.
È una famiglia di grande fantasia a sto punto, no?
Io direi che secondo me i genitori di Davide hanno detto: dai, parti per liberarsi dei figli, ma soprattutto di Davide. Hanno detto: ma perché non andate insieme a fare l'Erasmus?
Ecco, così siete più vicini. Fortunatamente eravamo a 350 chilometri. Dico fortunatamente perché, insomma, mia sorella, cioè, uno va in Erasmus non pensa certo di sobbarcarsi la sorella, e con questo la saluto e l'abbraccio caldamente.
Sarà contenta, ciao Claudia.
Intanto io voglio ricordarvi l'argomento del giorno e poi sentiremo anche il nostro ospite, che sono gli imprevisti di viaggio. Siete partiti per gli Stati Uniti, vi siete dimenticati lo spazzolino da denti, il caricabatterie, sì, qualcos'altro?
Che imprevisto, accidenti, come faremo?
Siete stati colpiti dal fenomeno dall'overbooking?
Sì, o dall'aerofagia? O dall'aerofagia. Scriveteci su www.radiofonica.com.
Esatto, sul nostro contatto, sì, di MSN, che Sara, vogliamo ricordarlo?
Vogliamo ricordarlo? Sì, ricordiamolo. Diretta @radiofonica.com. E alla postazione Messenger ci sono proprio io. Quindi, esatto, attenti a quello che
scrivete,
dite.
Scrivete anche,
insomma,
cose sconce se volete.
Tra l'altro, perché, ci dicono, appena avete, insomma, parlato un po' delle donzelle portoghesi, ci dicono Erasmus Orgasmus. Mi arrivano questi commenti da Messenger, io semplicemente riferisco, mi arrivano anche a Sara piace di Würstel, però questa
questa dire,
non la capisco.
Parliamone, quindi, quando sarà la puntata.
Approfondiremo fra pochissimo l'argomento, intanto Elio e le storie tese. Soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone. Sì, perché pene mi dà fare, sono diventato un grande attore e neanche schiavo dell'amore. Mi sono comprato una moto e ora sono schiavo della moto. Non faccio più.
tutto, perché non hanno capito che un perlume che sono gradito, e poi in faccia non sono mai quadrato, e ora il pubblico sono venerato, e ora sono diventato un pinto.
Tutti ragazzi, speriamo che la state passando bene con noi in questa oretta e un quarto, oretta e mezza che ci dedicate tutti i lunedì sera e che noi vi dedichiamo tutti i lunedì sera, occupandoci sempre di un paese diverso, di un viaggio diverso, di un'esperienza diversa. Questa sera, come già sapete, siamo nel terra lusitana, nel Portogallo, e come parlare di Portogallo senza parlare di un elemento che penso sia essenziale per il Portogallo, in generale per ogni paese che si affaccia sul mare, appunto. Il mare, l'oceano. Tu hai avuto esperienze al riguardo, diciamo, hai visto l'oceano, hai fatto surf, hai pescato, raccontaci un po'.
Magari.
Com'è andata?
Certo, perché voglio dire, per me che sono un appassionato di mare, vedere l'oceano è stata un'emozione incredibile, no? Perché insomma, quando sono a Lecce dico, a 30 km c'è l'Albania, quando sei a Porto dico, a migliaia e migliaia e migliaia di chilometri forse c'è qualcosa, esatto. E quindi io ho visto l'oceano e l'oceano Atlantico in due punti differenti, una volta in Portogallo e una volta in Spagna. A Portogallo l'ho visto sia a Lisbona, dove quando sono andato a trovare mia sorella, sia a Porto, mentre in Spagna l'ho visto a Coruña. Veramente, e sono stati due tipi di oceano differenti, perché a Porto è stato uno spettacolo della natura, le foto più belle che ho sono state scattate là, perché era in tumulto. Ora l'oceano quando è agitato non è il Mediterraneo quando è agitato, cioè fa veramente paura. Poi soprattutto andammo a Porto con i miei amici Erasmus, era marzo, tanto per cambiare, stavamo facendo una passeggiata sul lungomare e io ho detto lo devo fare, mi sono tirato sui jeans, mi sono tolto le scarpe e sono andato.
Sì, magari descrivici pure gli altri particolari.
Vai,
no, non so,
poi eri in costume o hai deciso un contatto pieno con il mare?
Diciamo che la mia follia ha un tetto e quel giorno ho deciso di bagnarsi solo i piedi ed è passato, perché l'acqua
era gelata, l'acqua
di un gelato praticamente assurdo. E quindi veramente è stata un'esperienza indimenticabile. Purtroppo non sono riuscito a fare il bagno d'estate, perché io sono andato via a luglio, ma sono andato via in circostanze molto molto particolari. Avrei voluto fare il bagno ma non ho fatto in tempo. E quindi per chi è abituato al nostro Mediterraneo, vedere l'oceano è veramente un'altra sensazione, altri profumi, altri colori, altri modi di intendere il mare. Perché io ricordo un episodio curiosissimo: stavo passeggiando con le mie due amiche tedesche, stavo passeggiando, a un certo punto stavamo passeggiando su una passerella che non ave- diciamo l'unico sulla sinistra avevamo lo strapiombo, sulla destra avevamo la strada, ma sì, la strada era molto molto rialzata, cioè non avevo possibilità di accedere alla strada, e questa passerella era molto lunga. A un certo punto sulla sinistra io vedo il mare gonfiarsi, vedo il mare gonfiarsi
e arrivava
gonfiarsi, oh ragazze, che fa, che succede?
Avevi un amico che si chiamava Wilson, no?
Beh, sì, esatto.
Avevi un amico che si chiamava
era
Wilson,
era fedele palla. Esatto, palla da palla a mano, esattamente. No, sì, i portoghesi sono un po', diciamo, molto, viaggiano sulla cresta dell'onda per quanto riguarda queste cose, sono molto fantasiosi e quindi...
Hai anticipato proprio il prossimo tema, ecco, come sono questi portoghesi? Voglio dire, il Portogallo è considerato un paese mediterraneo, anche se alla fine sul Mediterraneo non c'è, no?
Esatto.
Quindi andiamo a vedere un po', questi portoghesi sono tipicamente mediterranei, ecco, quindi
allora,
così
punto,
come si immagina, caldi, no? Oppure no?
Sì, io sfrutterei a questo punto questo affiancamento che si fa tra chi è mediterraneo, che è una persona calda, tra virgolette caliente, come possono essere gli spagnoli, e loro sì che si affacciano sul Mediterraneo. I portoghesi invece, non affacciandosi sul Mediterraneo, bensì sull'Atlantico, e quindi la temperatura dell'acqua cala, diciamo, precipitosamente. Anche i loro atteggiamenti, anche il loro modo di comportarsi spesso è di questo genere. In che senso? Nel senso che i portoghesi non sono poi così aperti come possono essere gli spagnoli. Poi dipende anche da dove ti trovi, perché i portoghesi del sud sono molto molto freddi, cioè prima di intraprendere...
Quindi il sud vuol dire anche Algarve, no?
Bellissimo, quella zona là, esatto.
Ok.
Mentre i portoghesi al nord, cioè dove sono stato io fortunatamente, sono un po' più chiacchieroni, un po' più festaioli.
Ah, ho capito.
E così può trovare questa differenza, esatto.
Ma in linea generale possiamo dire che i portoghesi hanno proprio uno spirito mediterraneo? Possiamo paragonarli a italiani, greci,
no,
spagnoli?
No, io sono molto patriottico, posso dire, come noi italiani... Niente, nessuno mai.
Ah, pensavo come noi salentini.
Allora, i portoghesi sono innanzitutto malati per il calcio.
Ah, è sì. Questo mi piace.
E ce l'abbiamo in comune.
Questo ce l'abbiamo in comune, però oserei dire peggio di noi.
Addirittura.
Sì, peggio di noi, perché vi faccio uno stupidissimo esempio. Tutti conosciamo il nostro bravissimo Fabrizio Miccoli, che è quel nanetto che...
Tra l'altro... È salentino,
esatto.
Non vorrei dire, ma
no,
c'è da tutte le parti.
Siamo in base.
Oddio, ho paura.
Non ti preoccupare. Esatto, proprio questo è l'esempio che volevo fare. Talmente malato di calcio che una volta un portoghese mi chiese: di dove sei? E io gli risposi: io sono di Lecce. Questo portoghese mi disse: ah sì, Lecce la conosco. E dove è nato Fabrizio Miccoli? Solo perché Fabrizio Miccoli ha giocato 2 anni nel Benfica, che è la seconda squadra più famosa del Portogallo.
Del Portogallo,
ecco,
esatto.
Questi per farvi capire il livello. Poi conoscevano alla perfezione tutto il campionato italiano. Sapevano, io dissi: ah, io sono di Lecce. Dico: vedi di Lecce. Ah, il Lecce quest'anno è in Serie B. Ma come fa a saperlo? Cioè, ah, il Lecce quest'anno sta andando male. Complimenti, cioè,
io non lo so,
cioè, io non lo so, non mi informo io.
Ricordiamo i portoghesi da un punto di vista calcistico, no? Sono famosi per fare bel gioco, per arrivare fino ai 16 sì. metri finali e poi non segnare, poi
esatto.
È questo,
tornare indietro, poi ripassare la palla al portiere,
esatto.
Come il nostro Giuseppe con le donne.
Non vado indietro, vuol dire, no?
È una metafora abbastanza azzeccata, direi. Giuseppe, anche vabbè, tu sei molto affascinante in questo momento.
Grazie Sara.
Eccola là. Eccola là. Io me ne vado. Andiamo?
Andiamo.
A questo punto
la puntata
andiamo.
È finita.
Lasciateci soli io e Sara. Beh, qualche giorno chissà potrebbe scattare qualcosa di particolare fra me e lei.
Sì.
Un giorno molto lontano.
E la bambina Sara continua a essere rossa. Non si
sì,
sa
fa caldo.
Sara,
ma
sta diventando
tu
rossissima.
Devi sapere, a parte che mi mettono in imbarazzo e questi colleghi, cioè io non capisco più.
Ma perché questo, imbarazzi?
Dovete
perché?
Sapere che l'atmosfera a priori in questo studio è sempre più calda, quindi io ho le gote rosse perché mi riscaldo, mi animo, mi entusiasmo.
Ah,
per questo
capito.
Programma
va bene, mamma, non c'ho un po' che farti onore.
Certo, mi raccomando. Tra l'altro io volevo dire, non ho finito di raccontarvi una storia che è molto interessante, tutti la vorrebbero sapere.
Certo.
Ma come mai Sara conosce Davide? Ebbene sì, Davide fa parte di AEGE.
Oh.
Che cos'è AEGE? AEGE è un'associazione europea, letteralmente l'associazione degli stati generali europei degli studenti, che ha delle antenne in tutta Europa tra cui nella nostra città a Lecce. Casualmente io ho incontrato Davide in una delle serate organizzate giù da EJ per la Summer University,
nelle quali serate Sara mi è rimasta proprio impressa.
Sì, tant'è vero che io lo ricordavo a stento il suo volto, ho dovuto vederlo su Facebook per riconoscerlo. E il nostro caro Davide doveva venire a studiare a Perugia, mi ha chiamato, mi ha detto: ciao, ti ricordi di me?
Come
non
no?
Io non mi ricordavo di lui e lui non si ricordava di me, e mi ha chiesto gentilmente ospitalità. Io, da brava couchsurfer quale sono, non ho potuto regalare ospitalità a un povero disgraziato, tra l'altro anche salentino, conterraneo. Quindi ho detto: vabbè, vieni a abitare con noi. Ed è così, insomma, che io me lo ritrovo qua in puntata.
Esatto.
E non solo tu, hai citato couchsurfing, no? Allora parliamo un po', perché è uno dei nostri strumenti, ecco, lo nominiamo sempre per chi non l'avesse mai sentito. Che cos'è couchsurfing?
Stiamo parlando di imprevisti di viaggio. Io direi che quando magari tu hai programmato il viaggio in un modo, hai prenotato l'ostello da qualche parte, però per una serie di coincidenze oppure mancate coincidenze, perdi l'aereo, perdi qualcosa, c'è questo sito che si chiama Couchsurfing, che ti permette di essere ospitato o comunque di ricevere un aiuto da persone chiamati cosiddetti couchsurfer,
esatto.
Persone che fanno parte di questo sito, letteralmente surfatori di divani, che possono offrirti ospitalità o possono comunque aiutarti, darti una mano nel trovare ospitalità o darti delle dritte sulla città che vai a visitare. Quindi, ragazzi, vi consiglio, se volete fare un viaggio low cost o comunque un viaggio a stretto contatto con la gente del posto, usare questo strumento che è Couchsurfing, che è una filosofia di viaggio.
Esatto, anche Francesco Terence Petrica è un adepto di Couchsurfing.
Sì.
Io vorrei sottolineare la traduzione di Sara prima,
sì,
no?
Surfatori.
Cosa hai detto? I surfatori?
Couch vuol dire divano, surfer. Surfisti,
surfisti, ho capito. Vabbè.
Abbiate pietà, ho avuto un esame questa mattina. È tutto il giorno che mi interfaccio con Davide. Anche
non è vero,
no, mezza giornata, però dai, sono un po' provata.
E invece, cosa ci dici del rapporto fra spagnoli e portoghesi? C'è rivalità? C'è amicizia? Cosa c'è?
Come tra Lecce e Bari.
Ah,
esatto.
Una metafora a caso, eh?
Ma giustamente, è come tra Italia e Francia, certo. Si può dire, ecco. Però mi piace di più, molto di più, come tra Lecce e Bari. Esatto. Non è andare a dire a un portoghese che il portoghese è simile allo spagnolo.
No, perché non è vero.
Esattamente. Non andare a dire ai portoghesi che il Portogallo è vicino alla Spagna, anche se è vero, però non glielo andare a dire, perché i portoghesi e i spagnoli si odiano, non si possono cercare proprio. E quindi è sempre bene evitare, perché purtroppo la stupidità umana, disse quel famoso matematico, non ha limiti.
Pensa un po' che le distanze e i confini magari dovrebbero un po' unire, invece separano, guarda un po'. Questa non ce la spieghiamo. Va bene, sono le 22:40, è il momento di un altro pezzo. Questo è Jamiroquai con la Radio. Don't give a damn. Three's not a crowd. I'm a man. She likes boys. She likes girls. Twists her little fingers round those supernatural curls. There's a spider in her eyes. Something she can't disguise from me. Me up. Try me on, chew me in.
con Radio. Ma noi siamo qui a Boarding Pass Live e questa sera stiamo parlando del Portogallo. Mi state prendendo in giro per la pronuncia?
Assolutamente sì.
Questa sera non ne azzecco una.
Inglese
va bene.
A go-go per lei questa sera. Com'era?
Radio? Okay. No, non va bene.
All right.
Scusa. Radio? Va bene, non importa. Andiamo avanti. Siamo questa sera a parlare del Portogallo. Colgo l'occasione per leggere qualche commento che ci arriva dai nostri ascoltatori a casa che interagiscono con Messenger, che ci hanno posto delle domande di quotidiana, diciamo,
generale,
di cultura generale, come questa. Mi chiedono: Davide, hai visto mai il bar dove Pereira, di Sostiene Pereira, beveva le sue limonate? È un libro ambientato a Lisbona. Di Tabucchi.
Certo,
allora Davide,
certo. Praticamente ho svolto il mio lavoro finale, diciamo di riepilogo dell'Erasmus, proprio sul libro di Tanucchi.
Tabucchi.
Sì, Tabucchi, dire,
ecco.
Tabucchi.
E noi ci crediamo,
esatto,
quindi.
Esatto. Sono stati fatti complimenti dal professore di letteratura italiana straniera greco-latina,
sì,
dell'università Dominio, Università di Dominio,
sì.
Tra l'altro voglio dire, è un libro che mi ha molto appassionato proprio perché mi piace soprattutto la parte in cui lui beve la limonata. Tra l'altro lo cita anche nel titolo, sì, proprio il questo che lui, Pereira,
sì,
che era un famoso allenatore di rugby.
Assolutamente.
Perché il rugby è uno sport molto diffuso in Portogallo. E beveva la limonata per rinfrescarsi, e da qua nascono le varie storie avventurose, diciamo.
Ecco, allora Gloria e Monica, avete ricevuto la risposta abbastanza, diciamo,
esauriente.
Originale e esauriente di Davide, quindi spero che rimaniate soddisfatte. Anzi, se avete altre domande di cultura generale, e non solo generale, anche specifica, Davide è pronto qui a rispondere.
Sono qui per voi, esatto. Voglio dire, domande di un certo spessore, non ci soffermiamo qual è la capitale del Portogallo, anche questa andava bene alla fine.
Colgo l'occasione per salutare i nostri ascoltatori che sono in linea, i fedelissimi tra l'altro, come Gloria, Monica, Stefania, Giuseppe e tanti altri. Ora sono in conversazione con questi, diciamo, ascoltatori.
Allora conversa Sara. Io vorrei raccontare a questo punto un aneddoto proprio sui portoghesi, così chiudiamo un attimo l'argomento popolazione locale. I portoghesi infatti sono presi come riferimento per chi non paga. Questo è un fatto che, ecco, quando si dice fare alla portoghese, no? Questo deriva dal fatto che, ecco, non perché non si dice perché magari i portoghesi siano tirchi, ma pensate un po', nel XVIII secolo, quando l'ambasciatore del Portogallo presso lo Stato Pontificio invitò i portoghesi residenti a Roma ad assistere gratuitamente a uno spettacolo teatrale. Insomma, non c'era bisogno di un invito formale, bastava presentarsi all'ingresso e dichiarare la propria nazionalità portoghese. A questo punto molti romani cosa fecero? Da buoni italiani, no? Cercarono di approfittare dell'opportunità spacciandosi per portoghesi, e da qui nacque appunto il diffuso modo di dire fare alla portoghese.
Cioè non pagare.
Cioè non pagare, usufruire di un servizio senza pagare il biglietto. Questo ce lo puoi confermare, Davide? I portoghesi sono veramente così tirchi oppure è solamente un modo di dire?
Sì, sono essenzialmente tirchi perché stanno sempre a badare al centesimino più o meno, questo è vero, però sono anche persone molto corrette. Io come infilzo la lancia la tiro anche fuori. Che è un detto che mi sono appena inventato.
Ah, sì.
Certo, detto che abbiamo fatto a casa. E quindi, ma sinceramente non mi è mai capitato, in 6 mesi di esperienza portoghese, un aneddoto del genere, assolutamente. C'è da dire che i prezzi in Portogallo sono molto contenuti.
Sì.
Cioè la vita è veramente, diciamo, vabbè, là gli standard di vita sono più bassi, sicuramente.
Sì, esatto. Portogallo è un'altra di quelle nazioni tipicamente mediterranee che ha scoperto, insomma, il suo sviluppo solamente magari dopo il suo ingresso nella comunità europea, no?
Sì, sì,
nel 1986, ragazzi, vi do quest'altra informazione.
Chicca.
Sì, 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 esatto. Perché Boarding Pass Live non è solamente un'agenzia di viaggio, no? Noi non vi portiamo solamente in giro, ma lo facciamo cercando anche di informarvi su quelli che sono i paesi che andiamo a visitare, i paesi, le città, eccetera, eccetera.
Ma io direi di passare a un argomento un po' più leggero. Passiamo, mm-hmm. diciamo, al tema.
Fino a questo momento, effettivamente, si è parlato solo di letteratura.
Di momenti di cultura, abbiamo parlato di Pereira e così via. Direi di passare a quello che è il tema della giornata, diciamo... l'argomento che non mi veniva la parola, ho cambiato parola.
Gli imprevisti di viaggio,
esatto. Gli imprevisti di viaggio. Allora, io so che il nostro caro Terence avrebbe qualcosa da raccontarci di
una disavventura. Sì. Beh, sì, una bella disavventura. A proposito di imprevisti di viaggio, diciamo che più o meno nella mia giovinezza spensierata e goliardica mi sono ritrovato.
Ricordiamo che ora Terence ha l'età veneranda di 60 anni, quindi anni or sono. Quando era verde, come si dice da noi.
Esatto, quando ero verde, mi sono ritrovato a viaggiare in un camper con quattro amici ternani. Il nostro scopo era quello di arrivare dalla ridente cittadina Umbra di Terni a l'Andalusia, se non che siamo partiti con questo fantastico camper, un vecchio Fiat degli anni 80 in pessime condizioni.
Quanti eravate in 82?
Eravamo
in 4, ok.
E ci siamo fermati, niente po' di meno, in quel di Ventimiglia. Quindi noi abbiamo visto il confine di stato e il camper si è rotto. Si è rotto praticamente il cambio e abbiamo dovuto chiamare il meccanico, tale Rudy Pippoli. Già dal nome dovevamo capire che razza di meccanico era. E se non che il meccanico ci disse: bene, adesso dovete aspettare 2, massimo 3 giorni ed arriveranno i pezzi dalla fabbrica, che stava a Torino. Adesso Ventimiglia Torino non è una
quanto
grandissima
sarà,
distanza, ecco, non è una grandissima distanza. I pezzi tardarono più di una settimana. Morale della favola, noi non arrivammo mai in Andalusia e fummo costretti a rimanere per bene una settimana a respirare gas di scarico e olio, e il buon profumo dell'olio delle macchine tutte le mattine all'alba nell'officina del meccanico. Ci svegliavamo con questa situazione, diciamo, fantastica, e ci lavavamo, pensate, la sera con una pompa di acqua fredda che buttava acqua fredda e che era praticamente tutta sporca di grasso, perché era la pompa che veniva utilizzata
dal meccanico
per pulire le macchine. Ed è stata, direi, chiamarlo imprevisto di viaggio mi sembra riduttivo. Direi quasi un vero e proprio dramma questo fu per noi.
Un'esperienza di vita.
Direi che non c'è neanche il viaggio,
sì,
perché
sì,
siete stati fermi.
Non c'è stato neanche il viaggio, è stata una vera e propria esperienza di vita e dura anche, perché vi posso assicurare che, non so se l'avete mai fatto, mi auguro per voi di
mi manca.
Ma vivere nell'officina di un meccanico per una settimana e dormire lì e stare proprio lì fisicamente, pranzo, cena, ecco, è veramente duro, ragazzi.
Hai imparato un mestiere, però.
Sì. Sì. È davvero duro.
Ah, ecco, adesso trovano una giustificazione, le macchie verdi che c'hai un po' sparse per il corpo, no?
Sì, sono i residui ancora.
L'olio di quel meccanico,
sono i residui del viaggio.
Il nostro ospite, invece, cosa ci dice dei suoi imprevisti di viaggio?
Ahimè, quello più tragico è stato sicuramente quando avevo un volo prenotato per Praga, fantastico, 3 giorni a Praga, prenotato ostello,
città
prenotato...
romanticissima.
Esatto, insomma, infatti, no? Andavo da solo.
Okay.
Avevo questo volo da Roma. Allora, era la mia prima esperienza. Prendevo un aereo per la prima volta da solo. Comincio a leggere le cose da fare. Allora, presentarti al check-in con la carta di credito e con la carta d'identità. Appena leggo questa cosa, ero già nell'aeroporto. Il cuore mi fa un... esce dal petto e poi rientra. Mi dico, porca miseria, la carta d'identità. E vabbè, la patente andrà bene uguale. Insomma, senza farvela lunga.
Arrivo
al check-in. No signore, con la patente non potevo partire. Insomma, 250 euro di volo andata e ritorno buttati così. Però ho colto l'occasione per visitare Roma.
Certo, Roma.
Oppure, come non citare quella volta in cui stavo per ritornare in Portogallo dopo la vacanza pasquale. Ho perso una coincidenza di treni che in Italia capita sempre. Mm-hmm. Ho dormito tutta la notte nella stazione di Milano, che è una cosa che non consiglio assolutamente a nessuno, perché praticamente un barbone appoggiava la testa sulla mia spalla e io viceversa.
Vabbè, insomma, la stazione è sempre la stazione, no? Che sia a Milano, che sia a Prato, insomma, sì, non è che siano i posti migliori per
quella
dormire.
Di Milano sembrava un dormitorio, cioè vabbè.
Vabbè, almeno sei rimasto in compagnia, no? Vi faccio, esatto. Gli appoggiavate l'uno.
Bellissima con compagnia.
Ma tu, Giuseppe, hai qualche imprevisto di viaggio che ti viene sul momento da raccontarci?
Beh, pure io, insomma, poco prima di tornare a casa dal mio Erasmus ho perso la carta d'identità in una serata, diciamo così, in cui in una serata un po' difficile, un po' movimentata, quindi sono
diciamo
stato costretto
così,
a tornare a passare all'ambasciata in un primo momento e poi farmi emettere, insomma, un documento sostitutivo. L'ambasciata di al consolato di Stoccolma, tra parentesi, che è una casetta verde proprio, cioè accanto all'ambasciata. L'ambasciata è un palazzo enorme, bellissimo, e poi c'è sta casetta verde che ti sembra una di quelle casette di campagna dove tieni gli attrezzi, e quello era il consolato italiano.
Abbiamo una bella immagine là in Svezia. Io, esatto, invece volevo ricordare una degli imprevisti che può essere capitato a chiunque: l'inconveniente di arrivare all'aeroporto, pesare il proprio bagaglio. Il volo l'hai pagato magari 1 euro, 5 euro, e per quel mezzo chilo in più, un chilo in più, ti fanno pagare 10 euro al chilo come minimo. Questa situazione mi è capitata in Erasmus e da lì ho capito come imbrogliare le compagnie aeree, cioè di mettere tutte le cose più pesanti nel bagaglio a mano, perché prima lo controllavano di meno il bagaglio a mano, quindi io avevo la valigia quasi, cioè peso esatto, e il bagaglio a mano che pesava tre volte la valigia, uno zainetto se ti si cadeva sul piede ti trovo spezzava in due.
Oppure mettersi tutto addosso, come facevo, esatto, io, che esatto, mettevo 10.000
otto giubbotti,
libri, come mai se nell'aereo ti annoi vuoi leggere 10 libri, devi averli a portata di mano, insomma.
E visto che siamo in tema di consigli, diamone uno a tutti coloro che hanno intenzione di prendere un aereo Ryanair, perché proprio da quest'anno, mi sembra da maggio più o meno, che è richiesto, diciamo, in modo obbligatorio il check-in online e la presentazione della ricevuta e il biglietto, anche quello obbligatorio, altrimenti ti caricano 40 euro.
Sì, sì, sono simpatici gli zii della Ryanair.
Gli zii della Ryanair. Quindi attenzione, portate sempre la ricevuta e il biglietto, altrimenti ve la caricano bella bella. Allora, qui a Boarding Pass ancora una... ci sarà ancora abbastanza, veramente, rimanete con noi, musica dal vivo, poi avremo un test per il nostro ospite per
scoprire
già si è dimostrato preparato,
ma quella sarà la prova definitiva per sapere quanto sai realmente di Portogallo. Abbiamo ricordato la musica dal vivo, scriveteci i vostri imprevisti viaggio, noi intanto continuiamo con Plug-in Baby di Muse. We'll be right back.
bentornati su Boarding Pass. Qui a parlarvi è Sarita, o Sara per noi altri, insomma.
O Sara Cucciolotta per noi altri, più che altro.
No, vi prego, ascoltatori, vi prego di non prendere in considerazione questo nome, soprannome, che non si dice per niente a me, che non ho niente di Cucciolotto, va bene?
Va bene.
Piccola lei.
Va bene, andiamo avanti. Volevo ricordarvi un appuntamento per chi è interessato al teatro. Come ben sapete, a Perugia, che è una città vivissima, ci sono tantissimi corsi di teatro e noi che ci occupiamo di multiculturalità volevo proporvi un appuntamento per la presentazione del corso di teatro di Human Beings, che è un laboratorio di teatro interculturale. Domani ci sarà il primo incontro, diciamo introduttivo. Se siete interessati potete andarlo a vedere in Viale Roma. Verrà presentato il laboratorio, quindi lo consiglio a tutti voi perché è un'esperienza bellissima a cui partecipano tantissimi studenti e non solo, persone di tutte le nazionalità, ed è un'esperienza, diciamo, molto molto, diciamo, arricchente, se esiste questa parola.
Molto arricchente.
Che cosa?
Allora, io vorrei lanciare un appello ai nostri radioascoltatori,
sì,
perché
sì,
abbiamo intenzione di regalare un dizionario di italiano a Sara Marzo, quindi chiunque volesse partecipare a questa colletta, siete pregati di iscriverci alla redazione @radiofonica.com.
Vi lascio anche la mia posta per...
Esatto.
Post pay. Io la chiamo post ePay perché sono convinta che quella E alla fine è come I di email.
Ok.
Tutte le mie teorie linguistiche.
Poi ci dici chi è il tuo spacciatore, così.
roba buona. Insomma, ragazzi, se vi interessa, andate a vedere questo incontro introduttivo sul teatro Human Beings.
E allora, ma ritorniamo sul paese di cui stiamo parlando in questo momento, di cui stiamo parlando in questa puntata, il Portogallo, Guimarães in modo particolare. Paese che vai, stranezze che trovi. Come sapete, noi abbiamo una rubrica in questo programma dove raccogliamo, dove vengono raccolte tutte le notizie, diciamo così, le stranezze provenienti dai paesi che trattiamo durante il programma. E stasera comunque ve ne proponiamo alcune. E allora, addio ai vecchi pellegrinaggi di una volta. Se avete fatto voto di farne uno, ma non potete farlo per mancanza di tempo, e allora in Portogallo si ha la possibilità di non perdere la propria fede. Infatti, l'agenzia Pilgrim Jill organizza il viaggio inviando un pellegrino al vostro posto. Alla fine vi verrà addirittura rilasciato un diploma che attesterà l'avvenuto pellegrinaggio. Il costo del servizio è solamente di 2.500 euro. Insomma, non normale. Dai 3.000, sì, 2.500 euro, esatto.
$3.000.
Questa è l'ultima frontiera della spiritualità per chi vuole pregare ma non ha tempo. Pensiamo un po', l'agenzia organizza il tour della fede in tutti i dettagli, in questo modo cercando di evitare piccoli e grandi disagi. Insomma, se non potete recarvi a Fatima o Lourdes, ovunque sia, chiamate la società Pilgrim Jail che manderà un pellegrino al posto vostro. E poi, ma succede anche altro in Portogallo, vero Sara?
Sì, vero Giuseppe, raccontaci cos'è questa storia del cavolo superdotato?
Beh, non solo le persone, ma anche, esistono superdotati anche fra gli ortaggi, pensando un po'. E a quanto pare, a scomodare Frankenstein e le biotecnologie, in Portogallo è spuntato un cavolo che ha raggiunto l'altezza, pensando un po', di ben 5 metri. Una specie di totem con tanto di rami e foglie. Il cavolo gigante cresce placido in un tranquillo paesino non lontano da Lisbona. L'ortaggio sembra uscito da un viaggio di Gulliver e in poco tempo è diventata una vera e propria attrazione turistica. Beh, ci credo, insomma. Beh, in questo caso, quanto mai giustificata l'espressione "e che cavolo, no?"
Battuta, direi io.
Esatto.
La battuta,
l'ha studiata,
diciamo,
l'ha preparata, ha scelto questa particolarità delle stranezze portoghesi solo per la battuta.
Solo per questo, esattamente. E poi ancora a Lisbona è venuta alla luce, pensando un po', sul treno, una piccola viaggiatrice che avrà a disposizione un abbonamento vitalizio. Dunque questa bambina potrà viaggiare per sempre, per tutta la sua vita, gratis sulle ferrovie portoghesi. E poi abbiamo una notizia che non riguarda direttamente Portogallo e portoghesi, ma diciamo così un po' tutto il popolo mediterraneo e anche noi italiani, perché infatti secondo secondo il Times, come sapete noto il più importante quotidiano britannico, sullo studio condotto dalla Bradley University dell'Illinois negli Stati Uniti, a sorpresa è risultato fuori che, ecco, io vorrei sapere proprio come l'hanno fatto questo studio, pensando perché sono proprio i paesi meridionali, quelli mediterranei anche, a collezionare il minor numero di rapporti sessuali casuali. Al top per le storie da una notte via, sì, si piazzano i britannici.
Addirittura.
Esatto. I maschi italiani invece non brillano con un'undicesima posizione.
Colpa delle nostre donne, troppo serie.
Troppo
serie.
dai, ragazze, Sara, ma buttatela, perché dobbiamo tenersela?
Come mai questa cosa? Come mai questa cosa? Dacci una spiegazione.
Io dico che le italiane hanno capito.
Tu che sei l'eccezione che ferma la regola.
No, io dico che le italiane hanno capito che bisogna darla ma non buttarla, come mi dice una mia carissima amica, insomma. Poi io ci aggiungerei anche investirla,
ecco.
Cioè, se proprio bisogna, diciamo, gentilmente offrirla, fare un investimento su una persona, insomma, che merita o che hai dei vantaggi, no?
Posso fare al caso tuo, Sara?
Ecco!
Penso che faccio al caso tuo.
Comincio con la lista degli eventuali vantaggi.
Ecco, io per ora vantaggi non ne vedo, anzi, vedo svantaggi, Giuseppe, se riesci a...
Un giorno che tu riuscirai a farle intravedere qualche vantaggio,
magari.
Hai delle speranze, io te lo dico, hai comunque delle speranze.
Potresti avvantaggiartela.
Sì.
Vediamo, abbiamo un anno a disposizione, ma comunque gli uomini del bel paese si danno da fare più degli altri mediterranei. Infatti noi siamo undicesimi, la Spagna è tredicesima, la Grecia quattordicesima e il Portogallo appena quindicesimo. Insomma, cosa è accaduto ai Latin Lover, questo non lo sappiamo, chiediamocelo, lo chiediamo anche a voi.
Lo chiediamo soprattutto, diciamo, alle ascoltatrici donne, perché magari ci possono dare una conferma sugli amanti europei, chi magari ha avuto esperienze un po' ovunque può magari avere dei termini di confronto.
Bene,
questo... Io no, perché io sono una ragazza
seria,
giusto.
Aspettando il matrimonio.
Ok, questo sempre
con la paglia.
Questo sempre per la serie, quest'anno non avremmo dovuto parlare di donne o ci saremmo dovuti limitare.
No, quest'anno siamo seri.
Io sento già una chitarra che suona.
Sì, la senti.
Sarà un caso questo?
No, non è un caso. Questa sera ricominciano le nostre seratine live, diciamo, per la vostra gioia, chiaramente, che tornerò a tormentare le vostre orecchie con la musica dal vivo. E questa sera farò una canzone dei Pearl Jam, una canzone uscita qualche anno fa, che si intitola Black, una ballata molto bella, molto sentita, e parla di una storia d'amore purtroppo finita male, ma comunque è una gran bella canzone, quindi ho deciso di proporla questa sera. Questa è Black. Shake beneath the clouds on what was everything.
all the pictures of old been washed in black, tattooed everything. Take a walk outside, I'm surrounded by some kids who play. I can feel they love the hurt. So what do I say? And now my bitter hand shaped beneath the clouds. Oh, what was everything? Hold my pictures up, hope and washed in black, tattooed everything. Hold my love combined, turn my world to black, the tattooed all I see. All that I am, all that I be. Hey, hey.
Grandissimo, grandissimo Francesco Terence Petricca, ritornato uno dei momenti ormai tradizionali di Boarding Pass Live, la musica dal vivo. Ma allora, ma quest'anno inauguriamo anche un altro momento importante, quello del test al nostro ospite. Allora, caspita, vediamo questo,
che onore.
Vediamo a questo punto quanto ne sai del Portogallo, caro Davide. Questa è la prova decisiva. Se sgarri questo test, sono 5 domande che dovrebbero essere anche piuttosto semplici per qualcuno che ha vissuto in Portogallo, no? Allora, andiamo con la prima. Cosa vuol dire? Domanda di lingua. Cosa vuol dire in portoghese la parola, ecco, forse non la so pronunciare bene, EIXO? Si dice così?
Scritta E-I-X-O.
Totalmente sbigottito il nostro ospite, l'espressione chiara, lampante. Devi dire
una risposta. 4, 3.
L'hai telefonata a casa. Uso la telefonata a casa. Quanti secondi ho?
Non hai assolutamente secondi. La risposta non la sai.
Vuol dire asse.
La risposta è sbagliata. Ci sei andato vicino, vuol dire semiasse, infatti è il semiasse della macchina, è EIXO. Hai sbagliato la prima.
Ebbene sì, perché come tu sai, in previsti di viaggio può capitare che si rompa il semiasse dell'auto, tu poi devi saperlo in portoghese.
Tu devi saperlo spiegare, esatto. Andiamo con un'altra domanda, sempre riguardo una domanda
sempre
linguistica.
Sempre semplice, quindi.
È semplicissima, questa comunque dovresti saperla. Qual è l'altra lingua ufficiale del Portogallo?
Il brasiliano.
Come il brasiliano? E noi che lo avevamo definito un ospite colto a inizio puntata. No, ti sbagli. Non è il brasiliano, che non esiste, penso, come lingua. Ma è il mirandese.
Ah, beh, certo. Ho un sacco di amici mirandini, infatti.
Allora, hai sbagliato già 2 domande, infatti, su 2. Hai una pessima idea. Se sbagli la prossima...
Le prossime...
Niente buffet finale.
Sei fuori, veramente.
No, non c'è il buffet, Davide.
Ah, non c'è il buffet.
No.
Mi hai detto che c'era, sennò perché sto qua?
Allora, vediamo se ti salvi. Questa è più facile. Quanti sono i distretti del Portogallo? Quanti sono? Dai, ti do 3 opzioni: 15, 18 o 20. Attento a non sbagliare.
3 per 8, 24, diviso 2, 23, 54 per 7, 99, 18.
Sono 18, chissà per quale motivo. La risposta è giusta, la risposta
grazie.
È giusta.
E ti devi sentire i nomi di tutti e 18.
Sicuro, immaginiamo. Comunque, il più grande.
Sapere qual è il più grande?
Te lo diciamo, il più grande è quello di Beja, nel sud, si dice Beja, no?
Beja. Qualcosa del certo, come no? Famosissima regione del sud.
Allora, tu che sei un appassionato. Quarta domanda, tu che sei un appassionato di politica, mi pare.
Come no? Sono un fervente politico.
Un fervente politicante.
Esatto.
Qual è attualmente il partito al governo in Portogallo? Lo sbigottimento continua, non sa niente.
Il Partito Nazionale Socialista.
Gliela vogliamo dare per buona? Va bene, il Partito Socialista. Il Partito Socialista.
Adesso una domanda un po' più tecnica.
Attenzione, perché questa è l'ultima domanda.
Richiede una competenza linguistica notevole, molto elevata. Via.
Puoi salvarti in calcio d'angolo. Adesso ti faremo sentire. Sono due file tratti da YouTube. Uno è ecco, devi dirci qual è il file in portoghese, e qual è quello in qual è il parlante brasiliano.
Ok.
Partiamo col primo.
Non sento.
E vamos ver. Vejam esse movimento.
La risposta ce la dai alla fine.
È perfetto. Tanto
ascolta e poi ce la dai. Questo è il primo file tratto da le Olimpiadi di Atene 2004.
E ingruppato, è realmente
ingruppato. Se lo vedessi capiresti pure perché.
Sarà un dei candidati a oro.
E non è un film porno.
È meglio do che è abituale aquela sequência di specs. Vejam o Adler. E a cambiata, e vai preparare la saída, e vai tutto definire in questo movimento. Tutto duplo con dupla.
Oh, benissimo. Questo è il primo file. Adesso, fra poco, ci dirai la tua risposta.
Sì.
E adesso
andiamo con il secondo file.
Andiamo col secondo. Ecco, la musica qui effettivamente è un po' da film, come dire, a luci rosse all'inizio. Però vi assicuro che non è questo. Dopo vi diremo anche.
Dopo vi postiamo su Facebook i video, così capirete.
L'acqua, il vino e il pan.
Ecco, ti dico che questa è una santa messa. È tratto da una santa messa questo video.
Capisco.
Sei pronto? Hai la risposta in mano? Sì. Ti ricordo che questa è l'ultima domanda. Hai azzeccato due domande. E altre due invece le hai sbagliate. E allora, Davide, devi dirci qual era il video in portoghese, qual era l'altro, diciamo, il portoghese brasiliano.
Allora, il primo era in portoghese e il secondo portoghese brasiliano.
E allora va bene. Allora
promosso, va bene. Con il minimo dei voti. Beh, però
pazienza,
promosso.
Non ci piace eccellere.
Non mi puoi farmi fare brutta figura, Davide. Ricordiamo.
Va benissimo, siamo giunti a termine
superato
della puntata.
Il
nostro ospite ha superato il test.
Cari ospiti futuri, per un pelo. Non vi fate coinvolgere, non venite.
Proprio per un pelo.
È una trappola.
Allora va bene, noi ringraziamo Davide per la sua disponibilità. Grazie per aver partecipato al nostro programma. Ringraziamo anche i nostri ospiti.
Facciamo un giro di saluti velocissimo. Gloria, Monica, Stefania, Giuseppe, Cecilia che ci ascolta da Bari, una delle nostre nuove ascoltatrici. Oh. Spero che rimarrai fedele a Boarding Pass Live. Tutto e di più. Davide, vuoi salutare qualcuno? Vuoi fare un saluto in portoghese?
No, meglio di no. Voglio salutare, nella speranza che mi stiano ascoltando, tutti i miei amici da Lecce, in particolare Cielo, Claudia, Francesca, Daisy che forse ci sta ascoltando da Pisa, Chiara, spero di non aver dimenticato nessuno, Veronica da Bologna, Valeria da Roma, Francesca,
tutta l'Italia, stai salutando tutta l'Italia. Vabbè.
E in particolare la mia famiglia e la mia sorellina che
è il cane, Martina,
con la mia sorellina con la quale ho condiviso questa bellissima esperienza. Insomma.
Dai, buonanotte a tutti in portoghese. Non lo sai dire? Ecco.
Vabbè, insomma.
A te amanià, che vuol dire ci vediamo domani.
Ok, va bene. Un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito da casa. La prossima appuntamento con Boarding Pass Live, sempre come ogni lunedì, allora,
certo,
dalle 21.45, 23.15.
Su radiofonica.com.
E un appuntamento quindi a lunedì prossimo e chiudiamo questa sera con gli Strokes.
Ciao!
Ciao a tutti!